Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. In studio Don Ferdinando Colombo sul tema In preparazione all'anno della fede riscopriamo la figura del Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. Buon ascolto.
Papa Benedetto XVI ha acceso una vera luce per la Chiesa Universale indicando un anno della fede. Avrà inizio l'11 ottobre di quest'anno, data che è 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. E questo anno della fede terminerà il 24 novembre del 2013, che è la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Un anno che vuol contribuire a una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della fede da parte di ciascuno di noi, per essere testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto, capaci di indicare alle tante persone che sono in ricerca quella che il Papa ha definito la porta della fede. L'obiettivo che ci viene proposto esplicitamente è quindi incontro con Gesù Cristo e il rafforzamento della fede in Lui. Con questa nostra trasmissione radio mensile, che ha proprio come titolo Ripartire da Cristo, abbiamo iniziato fin dal mese di gennaio ad approfondire, a riflettere, per varcare con maggior coscienza questa porta della fede. E poiché il Papa ci ha invitato a riscoprire il significato e i contenuti del Concilio Vaticano II, già dal mese scorso ho iniziato spiegando che cos'è un concilio. Ora entriamo in modo più specifico in questa materia. Prima del Concilio Vaticano II, il Concilio Vaticano I era stato celebrato negli anni 1869-70 e aveva tentato di rispondere a quella profonda trasformazione dovuta alla Rivoluzione francese e anche alla prima industrializzazione, ma era stato interrotto dalla conquista di Roma da parte dei garibaldini. Quante cose erano state preparate e avrebbero dovuto essere discusse, ma non ce ne fu proprio il tempo. I papi, dopo Pio IX, non ebbero l'occasione di convocare un altro concilio o di riconvocare il Concilio Vaticano I per completarlo. Pio XI e Pio XII fecero dei primi passi per poterlo convocare, ma varie ragioni impedirono al progetto di andare in porto. Le questioni rimaste aperte riguardavano molti ambiti teologici, ma soprattutto riguardavano il rapporto che la Chiesa avrebbe dovuto avere con il mondo, soprattutto dopo la Rivoluzione francese, cioè un mondo che si era completamente trasformato, aveva tolto Dio al centro della storia e non c'era più neanche l'uomo, c'era la ragione al centro di ogni cosa, ed essa determinava, secondo i pensatori dell'epoca, quello che era giusto o sbagliato, valido o arbitrario, quello che poteva rimanere e quello che doveva essere combattuto. In realtà era il piccolo uomo che, come sempre, voleva fare a meno di Dio. Certo, la ragione è molto importante, anche il Concilio Vaticano I aveva determinato che la conoscenza di Dio si poteva raggiungere con il lume della ragione, ma aveva anche affermato che per conoscere il Dio rivelato serviva la grazia della fede. Ma anche tanti altri ambiti erano stati messi in discussione. Per esempio, il Concilio Vaticano I aveva fatto in tempo a definire solennemente che il successore di Pietro, in determinate circostanze, era infallibile in materia di fede e di morale. Beh, questo apriva un nuovo problema. Quale ruolo avevano allora i vescovi nella Chiesa? Il Papa poteva farne a meno? Un secondo problema. La liturgia andava bene così, come veniva celebrata, oppure c'erano aspetti che potevano essere cambiati per renderla più sobria e più coinvolgente, più semplice? un terzo problema: come relazionarsi con i nuovi mezzi di comunicazione, la stampa, poi era nato il cinema, poi la radio e negli ultimi anni anche la TV. Un quarto problema: i cristiani di altre confessioni erano poi così veramente diversi da noi cattolici da non aprire neppure un dialogo con loro, o si poteva avviarlo questo dialogo per cercare una strada che ci portasse nella direzione dell'unità. Ecco, per un secolo molte risposte vennero cercate, per esempio in un ritorno alle fonti. Si tentò anche di rendere la liturgia più vicina a quella celebrata nei primi secoli. Si studiò l'ambiente del Nuovo Testamento per comprendere meglio come leggere il Vangelo. Pensate che poi alla fine del secolo XVIII gli scavi archeologici portarono alla luce parecchie cose che confermavano la veridicità dei Vangeli, come per esempio la scoperta della città di Cafarnao, dove c'era la casa di Pietro. E poi si pubblicarono anche i testi dei padri della Chiesa in una edizione economica accessibile a tutti i sacerdoti e teologi. Ma tutto questo non era sufficiente. Pio XII intravide la necessità di convocare un concilio per fare in modo che la Chiesa potesse agire in maniera sempre più adeguata in questa nuova epoca. Ma quando i lavori erano già a buon punto, il pontefice decise che per lui quello non era il momento giusto, perché non ne avrebbe avuto la forza per poter svolgere un concilio la cui portata doveva essere epocale. Ci sarebbero voluti parecchi anni. E quindi, a causa delle sue condizioni di salute, il pontefice manifestò più volte la sua intenzione di affidare questo compito al suo successore. E fu infatti Giovanni XXIII, suo successore, ad annunciare e poi a preparare, ad avviare il Concilio Vaticano II. Questo è stato il 21esimo e ultimo concilio ecumenico. Si è svolto in 9 sessioni, 4 periodi, dal 1962 al 1965, sotto all'inizio il pontificato di Giovanni XXIII e poi di Paolo VI. Al termine erano state promulgate 4 costituzioni, 3 dichiarazioni e 9 decreti. Ecco, l'annuncio dell'indizione del concilio venne dato da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959. Erano solo 3 mesi da quando lui era stato eletto al soglio pontificio. Era nella Basilica di San Paolo. I cronisti ricordano che era una giornata molto piovosa e attorno a lui c'erano i cardinali, e insieme all'annuncio di un sinodo per la diocesi di Roma e all'aggiornamento del codice di diritto canonico, il Papa diede questa grande notizia. Papa Giovanni dichiarò che il concilio non sarebbe stato considerato una prosecuzione del Vaticano I, anche se questo era stato sospeso, non concluso per via della guerra. Ma no, avrebbe avuto una propria fisionomia. Fu tuttavia chiaro che uno dei principali compiti del Concilio sarebbe stato il completamento della riflessione sulla Chiesa, sia nel rapporto con il mondo, sia nella definizione della sua identità e natura, già avviata dal Concilio Vaticano I, ma poi interrotta. Il Papa stabilì il giorno di apertura e la scelta fu Mariana, 11 ottobre 1962, il giorno in cui ricordavamo la maternità di Maria, che secondo le parole dello stesso Papa si ricollega al ricordo del grande concilio di Efeso, che ha la massima importanza nella storia della Chiesa. Ma mi domando se oggi come oggi molti cristiani si ricordano ancora qual è l'importanza del concilio di Efeso. Vedete, Efeso è una città della Turchia, e la chiesa di Efeso fu fondata da Paolo nei suoi viaggi, e nel 431 proprio lì fu convocato il concilio che poi porta questo nome di Efeso. La problematica che impegnò i partecipanti era fondamentale. comprendere l'unità di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, ma unica persona. Più precisamente, si trattò di scegliere tra due distinte interpretazioni che in quel momento erano presenti in alcune comunità cristiane. C'era quella unitaria, Cirillo d'Alessandria ne era l'antesignano. Unità della persona di Cristo, unica persona, ma natura umana, natura divina, fuse fra di loro in quella misteriosa e bellissima ricchezza dell'incarnazione. L'altra corrente, che faceva capo a Nestorio di Antiochia, sosteneva la divisione delle due nature di Cristo. Vede, Nestorio, che era patriarca di Costantinopoli, enfatizzava soprattutto la natura umana di Gesù, a spese però di quella divina. Il Logos, la parola eterna di Dio, seconda persona della Trinità, incarnandosi, risiedeva sì nell'uomo, ma quasi come un ospite e non coinvolgeva la natura umana. Era custodito nella sua persona come in un tempio. E quindi Cristo era il Teoforos, il portatore di Dio, quasi direi come nello stensorio dove c'è la particola. Ecco, l'umanità di Cristo era ridotta a uno strumento. E quindi il termine greco Teoforos, che vuol dire portatore di Dio. Di conseguenza però Maria, che aveva dato vita ad un uomo, Gesù, doveva essere chiamata solo Christotokos, madre di Cristo, non Theotokos, madre di Dio. Ne conseguiva anche che l'incarnazione non aveva coinvolto radicalmente la natura umana, il destino dell'umanità, ciascuno di noi, la nostra storia, la nostra salvezza. E quindi, accogliendo la dottrina di Cirillo, il Concilio condannò gli insegnamenti del Nestorianesimo e stabilì che Gesù è una persona sola, completamente Dio, completamente uomo, con un'anima e un corpo razionali. E sottolineò che l'unione delle due nature in Cristo si era compiuta in modo perfetto nel grembo di Maria per opera di Spirito Santo, con la precisazione che la divinità del Verbo non ha avuto inizio nel corpo di Maria, ma ha preso da lei quella natura umana completa che proprio in lei il Verbo ha unito perfettamente a se stesso. Per cui il Concilio si chiuse con una fiaccolata, direi, meravigliosa, di cui i padri ci hanno dato testimonianza, perché la gente quella sera acclamava Maria madre di Dio. Ecco, il Concilio di Efeso è ricordato per questa solenne proclamazione, questa è la sua importanza. Allora capite perché Giovanni XXIII scelse di iniziare il Concilio Vaticano II proprio in quel giorno, che ricordava la maternità di Maria, la divina maternità. Beh, poi ci vollero 3 anni di preparazione dopo il suo annuncio per arrivare a questo 11 ottobre, e quel giorno il Papa aprì solennemente il Concilio all'interno della Basilica di San Pietro con una solennissima cerimonia. La Basilica era trasformata in modo da poter accogliere tutti i padri conciliari, e in quell'occasione il Papa pronunciò un celebre discorso che aveva come prime parole Gaudet Mater Ecclesiae, gioisce la Madre Chiesa, nel quale lui stesso indicò quali erano gli scopi del Concilio e come doveva essere guidato. Ne prendo alcune frasi da quel discorso e anche una bella preghiera composta dal Papa. Allora, alcune frasi. Quello che più di tutto, dice il Papa, interessa il Concilio è che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace. E poi aggiunge, ma perché tale dottrina raggiunga i molteplici campi dell'attività umana, che toccano le singole persone, le famiglie, la vita sociale, è necessario prima di tutto che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio delle verità ricevuto dagli antichi ed insieme ha bisogno di guardare anche al presente, che ha comportato nuove situazioni, nuovi modi di vivere e ha aperto nuove vie all'apostolato cattolico. Continua ancora il Papa. Il 21esimo concilio ecumenico, che si avvale dell'efficace e importante aiuto di varie persone, vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta, la dottrina cattolica che, seppure tra difficoltà e controversie, è divenuto patrimonio comune degli uomini. Poi aggiunge, e questo è importante, però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi 20 secoli. Ma il nostro lavoro non consiste neppure, dice il Papa, come scopo primario nel discutere alcuni dei principali temi della dottrina ecclesiastica. Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario indire un concilio ecumenico. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l'intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e pacato, senza nulla togliervi. Occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo, e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati. Occorre che questa dottrina certa e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dei nostri tempi. Altro invece, altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunciate, sempre però nello stesso senso, nella stessa accezione. Ecco, fino a qui le parole del Papa Giovanni XXIII. Vi dicevo che il suo discorso si concluse con una preghiera. La facciamo nostra. Io la leggo in modo che tutti noi ce ne sentiamo parte, e al termine di questa preghiera chiedo alla regia di inserire un brano musicale, così la meditiamo insieme. Dio onnipotente, in te riponiamo tutta la fiducia, diffidando delle nostre forze umane. Guarda benigno a questi pastori della tua Chiesa. La luce della tua grazia superna ci assista nel prendere le decisioni. Sia presente nell'emanare leggi ed esaudisci prontamente le preghiere che rivolgiamo a te in unanimità di fede, di voce e di animo. O Maria, aiuto dei cristiani, aiuto dei vescovi, con il tuo soccorso disponi tutto per un esito felice, fausto, propizio. Insieme con il tuo sposo, San Giuseppe, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con i santi Giovanni Battista ed Evangelista, intercedi per noi presso Dio. A Gesù Cristo, amabilissimo Redentore nostro, Re immortale dei popoli e dei tempi, amore, potere e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo sentito allora che Giovanni XXIII indisse il concilio. Lo apre il giorno 11 di ottobre, ma solo il 13 ottobre iniziano i lavori veri con la prima congregazione generale, ossia la prima sessione di lavoro, con l'inizio solenne della celebrazione dell'Eucaristia da parte di un vescovo. Poi la costituzione delle commissioni conciliari per poter lavorare a piccoli gruppi, e questo creò subito delle problematiche per avere l'equilibrio in tutte le commissioni. E per primo gesto le commissioni vollero fare un annuncio al mondo, una specie di saluto del Concilio a tutti coloro che con molto interesse stavano osservando quello che succedeva nella Chiesa Cattolica e che per la prima volta veniva trasmesso dai mezzi di comunicazione sociale, anche dalla televisione, al mondo intero. E poi si entrò nella materia viva, incominciarono con la liturgia, basandosi su quanto era stato già preparato dalle commissioni preparatorie, poi passarono i mezzi di comunicazione sociale, la rivelazione, e così, senza arrivare ancora a una vera affermazione o un documento, si chiuse la prima fase. L'8 dicembre 1962 Giovanni XXIII conclude questo primo periodo del Concilio. 8 dicembre, vedete, un'altra festa mariana. Era iniziato con la festa della maternità, si chiude con l'Immacolata Concezione. Beh, fino a quel momento il Concilio non era riuscito a completare i documenti o a prendere una decisione. Eppure Giovanni XXIII, al momento della indizione, stimava che il Concilio si sarebbe concluso in poche settimane di lavoro. Pensava, era uno spettacolo di unità dove i cristiani uniti attorno al Papa e i vescovi dimostravano come la Chiesa era veramente il segno della fede e della speranza per il mondo. Non fu così, perché i lavori si protrassero per ben 4 anni. Ecco, la figura di Giovanni XXIII, alla morte di Pio XII, la scelta di Giovanni XXIII fu vista un po' come un papa di transizione. Una figura gigantesca come Pio XII esigeva un momento di tranquillità prima di avere magari così un altro papato solenne. In realtà lo Spirito Santo non segue queste logiche. Il suo segretario, Loris Francesco Capovilla, oggi arcivescovo, ha compiuto quest'anno i 96 anni, che fu anche il suo braccio destro, e poi finito il papato mandato a Loreto come delegato pontificio, scrive a proposito della decisione che Papa Giovanni prese: se la Chiesa fosse solo fedeltà sarebbe un museo, se fosse solo rinnovamento sarebbe un'anarchia. Perciò Giovanni XXIII, per fare spazio allo Spirito Santo, utilizzò uno strumento previsto dal codice di diritto canonico, il Concilio Ecumenico, che raduna i vescovi rappresentanti di tutta la Chiesa. Il Papa ne aveva parlato con il suo confessore, poi aveva parlato col suo segretario, con il segretario di Stato Cardinal Tardini, con l'arcivescovo dell'Acqua, col Cardinal Ottaviani, Pizzardo, Agagianiano, cioè con tutte quelle che in quel momento erano i cardinali di curia più importanti. E quindi l'annuncio non fu un fulmine a ciel sereno, e spiegò la sua decisione di indire il Concilio con le tante istanze che si accumulavano sul suo tavolo. Mi disse: per affrontare tutti questi problemi che mi vengono sottoposti da ogni parte del mondo servirebbe qualcosa di eccezionale. Ora, era accaduto già alle origini del cristianesimo, no? L'abbiamo meditato nella trasmissione precedente. Negli Atti degli Apostoli erano state prese delle decisioni proprio per i problemi che sorgevano. Ma è interessante la frase con cui si deliberava, la prendo dagli Atti degli Apostoli: è piaciuto allo Spirito Santo e a noi. E il Papa riprende questa frase e dice: a noi, non a me. E con umiltà Giovanni XXIII disse: il Concilio è presieduto dal nostro Signore Gesù Cristo, io ne sarò solo il cappellano. Ancora il segretario del Papa Capovilla aggiunge: il Concilio Vaticano II è stato il primo autenticamente ecumenico, perché quello di Pio IX non riunì a Roma tutti i vescovi del mondo, ma solo i loro rappresentanti che vivevano in Europa. E nel 1869, il Concilio Vaticano I, non c'erano vescovi africani, perché i vescovi in Africa non erano africani, erano ancora vescovi bianchi. Per capire quindi la personalità di Giovanni XXIII bisogna andare proprio all'interno dei suoi documenti, in particolare una bellissima enciclica famosa, Pacem in Terris, la prima volta che un Papa indirizzava una lettera enciclica non solo ai cristiani, come avevano fatto anche i suoi predecessori, ma ai governanti di tutto il mondo, di qualunque religione fossero. In quella enciclica si sente vivo l'esempio che egli volle dare nel corso della sua vita. Lui stesso diceva, richiamando una frase dell'Imitazione di Cristo, l'uomo pacifico fa più bene dell'uomo istruito. E lui voleva essere un uomo buono. Difatti la storia l'ha definito e lo ricorda come il Papa buono. Non si arrogava titolo di maestro, di riformatore o di magico risolutore di quei problemi così gravi sollevati dalla drammatica situazione del mondo. Ma da buon bergamasco si accontentava di assolvere il primo dovere, camminare accanto agli altri uomini, amandoli e portando il Vangelo in mezzo a loro. Eppure il Vaticano II, indetto nel 59 ad appena 3 mesi da quando lui era stato eletto come Papa, ha profondamente modificato la Chiesa e il suo rapporto con il mondo contemporaneo. Il Papa Buono diceva: «So che alcuni giudicano i miei passi, ed è bene che sia così, perché la Chiesa non è una dittatura». Ancora il suo segretario Capovilla ricorda: «Si affidava a Dio e ripeteva: non è il Vangelo che sta cambiando, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio». Non si limitò il Papa a rinnovare le sacrosante condanne della Chiesa per ciò che è sbagliato. Scelse la strada della misericordia, la medicina della misericordia. Diceva proprio il Papa al suo segretario: quando ti siedi in un confessionale, non aspettarti che entri la bestemmia o entri il peccato, entra il bestemmiatore, entra il peccatore, non confondere peccato e peccatore. E osserva ancora Monsignor Capovilla: Giovanni XXIII promosse un avvenimento di cui gli era impossibile prevedere tutte le conseguenze. I padri conciliarono, approvarono, dopo la sua morte, 16 documenti che ora sono patrimonio della Chiesa universale. Comunque Monsignor Capovilla, io continuo a citare perché lo sento come un testimone diretto, e sottolinea e prende le distanze da chi considera il Concilio una rivoluzione. No, malgrado incomprensioni e impazienze, nel cammino della Chiesa c'è rinnovamento nella continuità e non rottura col passato. Questo era il pensiero del Papa. Non era uomo dalle facili illusioni. Non vedeva immediata l'unità dei cristiani, ma si incamminò in quella direzione. Lo scrittore cattolico Mauriac lo vide aprire il concilio con un gesto importante. Scese dal trono per dire: la mia persona conta niente. Questa è una frase proprio del Papa. E Mauriac capì che aveva aperto una fissura attraverso cui passa lo spirito. E purtroppo gli anni avanzano, l'età avanzava di Giovanni XXIII e lui sapeva benissimo dal 1962 di essere gravemente ammalato. Non vide la fine della grande opera che aveva iniziato e preparato. Probabilmente non vide neanche quello spettacolo di unità che aveva tanto desiderato vedere, cioè un mondo che accoglieva davvero la testimonianza della Chiesa nella sua proclamazione di fede unitaria. La morte di Papa Giovanni avviene il 3 giugno 1963 e spinse molti, visto che alcuni vescovi conservatori erano molto turbati dalle prime discussioni del Concilio, a ritenere che era più opportuno sospendere tutto. Questa ipotesi non si avverò. Infatti il 21 giugno, quindi 19 giorni dopo, fu eletto al soglio pontificio l'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, che per tanti anni era stato segretario di Stato del Papa Pio XII. Montini prese il nome di Paolo VI, e questo è già un programma, Paolo. Nel suo primo radiomessaggio, il giorno dopo l'elezione, 22 giugno, parlò della continuazione del Concilio come dell'opera principale e della parte preminente del suo pontificato, facendo così proprio la volontà del predecessore e togliendo ogni dubbio. Fissò la data di inizio della seconda sessione, per la fine di settembre, e fece un discorso all'inizio ai padri conciliari con quattro punti che indicava come obiettivi. Primo, definire più precisamente che cos'è la Chiesa, la sua identità profonda. Secondo obiettivo, rinnovare la Chiesa cattolica. Terzo obiettivo, ricomporre l'unità fra tutti i cristiani. Quarto obiettivo, attivare un dialogo serio con il mondo contemporaneo da parte della Chiesa. O che il Concilio si fosse ben avviato, diventando anche un punto d'incontro tra vescovi di diversi continenti, tra mondi e culture diverse, era la prima volta che succedeva, anche tra teologi e vescovi, era un buon segno. Con l'ingresso poi degli osservatori non cattolici nel Concilio, che avevano una tribuna dedicata a loro, e molti vescovi conobbero anche il punto di vista, il pensiero degli altri. Boh, per questo era stato creato, fin da Giovanni XXIII, quindi nella fase di preparazione, un segretariato particolare per l'unità dei cristiani, il cui compito era proprio quello di seguire, aiutare questi non cattolici, che erano stati invitati come osservatori, perché potessero comprendere quanto stava accadendo. Poi ci fu la terza sessione, la quarta sessione, e il Papa dovette anche in qualche maniera esercitare una certa pressione perché i lavori si svolgessero un po' più rapidamente. Così il Concilio, in definitiva, si caratterizzò per una marcata natura pastorale. Non si proclamarono nuovi dogmi, non si vollero interpretare i segni dei tempi astrattamente, ma nella loro concretezza delle cose che stavano avvenendo. La Chiesa avrebbe dovuto riprendere a parlare con il mondo di questi problemi senza chiudersi o arroccarsi su posizioni difensive. Dopo quattro sessioni di lavoro, il Concilio venne chiuso il 7 dicembre 1965, senza pronunciare condanne a errori o a deviazioni, ma piuttosto cercando di stabilire con il mondo contemporaneo un dialogo attivo, ponendosi di fronte a esso e alla cultura, ai suoi problemi, direi con uno spirito nuovo, aperto, affrontando i temi di maggiore attualità, come quelli del rinnovamento sociale, della miseria, della giustizia, della pace. Ecco, durante l'ultima seduta pubblica, nel suo discorso ai padri conciliari, il Papa spiegò come il Concilio avesse rivolto la mente della Chiesa verso la direzione antropocentrica della cultura moderna, cioè mettendo l'uomo al centro della sua attenzione, senza che però questo interesse fosse disgiunto dall'interesse religioso più autentico, soprattutto a motivo del collegamento tra valori umani e temporali e quelli propriamente spirituali, religiosi ed eterni. Una frase significativa di Giovanni di Paolo VI, la Chiesa sull'uomo e sulla terra si piega, ma al regno di Dio si solleva. Il giorno seguente, dopo la chiusura, vennero indirizzati dal Papa otto messaggi al mondo intero. Uno per i padri conciliari, uno ai governanti, uno agli intellettuali, lo consegnò proprio a Maritain, uno agli artisti, uno alle donne, uno ai lavoratori, uno ai poveri e agli ammalati e uno ai giovani. Il Concilio fu chiuso, ma la sua conclusione era una nuova partenza, non era una fine, era un inizio. Quello che il Concilio aveva deciso con il Papa, quello che Paolo VI aveva promulgato, era la guida per la Chiesa, il modo in cui essa intendeva e doveva vivere e annunciare Cristo nel mondo moderno. Fu proprio un vero e proprio concilio ecumenico. Raccolse 2.540 padri, cardinali, patriarchi e vescovi cattolici da tutto il mondo, 1.041 europei, 956 americani, 30 asiatici, 379 africani. Gli italiani erano 379. Al momento dell'apertura, il vescovo più anziano era l'italiano Monsignor Alfonso Carinci, 100 anni, arcivescovo titolare di Seleucia, di Isauria, e il più giovane aveva 34 anni, era peruviano, Monsignor Alcides Mendoza Castro. Fu la prima occasione vera per conoscere realtà ecclesiali fino a quel momento rimaste ai margini della Chiesa. Infatti, nel corso dell'ultimo secolo, la Chiesa cattolica, da eurocentrica, si era andata caratterizzando sempre più come una Chiesa universale. Questo anche grazie alle molte attività missionarie che si erano avviate durante il pontificato di Pio IX, di Pio XI. Il Concilio Vaticano II quindi si è rivelato come il più grande avvenimento che abbia caratterizzato la storia recente della Chiesa, non tanto per chiarire e formulare dogmaticamente verità di fede, quanto per l'impegno a cercare con un linguaggio aggiornato l'atteggiamento e le prospettive dottrinali nei confronti delle esigenze del nostro tempo, per una nuova ecumenicità, per un nuovo fervore pastorale, con una rinnovata giovinezza della Chiesa e anche una sua più vigile presenza nel mondo. Ecco, il Papa Benedetto XVI ci ha invitato a meditare su questa pagina della storia della Chiesa per prepararsi a quest'anno della fede che inizierà. Ora ci troviamo a pochi giorni della Settimana Santa. Prepariamoci a viverla con fede, con amore, perché la morte e la risurrezione di Cristo ci coinvolgano e trasformino la nostra vita, rendendoci testimoni credibili dell'infinita misericordia di Dio. Nel Vangelo di domenica scorsa, quinta di Quaresima, c'era la richiesta del gruppo dei greci che si presentano ai discepoli per avere la possibilità di parlare con Gesù. Ecco, questa richiesta, questo desiderio, vogliamo vedere Gesù, risuona anche oggi come il grido di tanta gente, magari disorientata, insoddisfatta, ma che cerca un senso alla vita e qualcosa per cui valga la pena di vivere. Noi cristiani, come discepoli, non possiamo far finta di niente. Come il Maestro, anche noi siamo chiamati ad essere chicco di grano che per amore accetta di morire nei solchi della storia, della terra, della società di oggi, per poter generare a vita nuovi fratelli. Con questi sentimenti concludo questa mia riflessione. Vi invito a celebrare con profondità e fede la Settimana Santa e ora lasciamo uno spazio alle vostre telefonate.
Per le vostre domande a Don Ferdinando Colombo vi ricordiamo il numero di Radio Maria 031 610 610. Vi preghiamo di porre domande in tema con l'argomento trattato e di spegnere la radio mentre parlate in diretta.
Pronto?
Buonasera, padre, sono Pietro dalla Sicilia.
Sì, Pietro.
Volevo chiederle, io ho ascoltato, tra l'altro sono molto affezionato alla figura di Paolo VI.
Sì.
Volevo chiederle due cose. Cosa ne pensa lei di quanto si sta ultimamente dicendo sulla liturgia, che mi ha anche un po' confuso, diciamo, anche perché un ritorno al latino credo che sia difficile da accettare per noi di nuove generazioni. Tuttavia è vero, queste critiche, cioè, che vengono fatte su un cambiamento che è stato molto repentino. Quindi una sua riflessione sulla liturgia in generale, e poi volevo chiederle In un futuro non molto, diciamo, distante, prevede un'eventuale necessità di un secondo concilio, secondo lei? Cioè, si dibatte anche dentro la Chiesa, alcuni dicono che questo debba essere ancora applicato, altri dicono che già è stato applicato, però, quindi, sono due problemi che ogni tanto mi fanno riflettere, soprattutto quello della liturgia, mi è anche un po' confuso, perché dico, la liturgia è il cuore della nostra vita cristiana, e adesso cosa succede col fatto con questo nuovo decreto che qui il pontefice ha deliberato di poterla celebrare lì dove si vogliono i fedeli, anche in latino? L'ascolto?
Sì, allora Pietro, le cose che hai chiesto richiederebbero molto tempo, ma così, proprio uno scambio fraterno. Intanto la stima per Paolo VI, anche da parte mia, tant'è che la prossima volta io dedicherò quasi un'intera trasmissione, ecco, al pensiero di Paolo VI. Liturgia, tu l'hai già definita giustamente cuore della vita cristiana, culmen et fons, il punto vertice e la fonte, perché è proprio nella celebrazione dell'Eucaristia che noi abbiamo la sorgente della nostra vita cristiana e il punto culminante. Ora, la lingua in cui questo si esprime, per, non vorrei sbagliarmi, per 18 secoli era proprio il latino, all'inizio forse in alcune zone era il greco, poi il latino. Bene, è una lingua molto bella, che esprime anche nella sua sinteticità la forza della preghiera, della fede, e poi dai, ci porta la tradizione di tanti secoli, di tante persone che hanno saputo con il latino esprimere la loro fede, la loro preghiera. Quindi io non trovo strano che sia possibile, non come una rivendicazione e tanto meno come rifiuto della liturgia nella lingua dei singoli popoli, ma come il recupero di una ricchezza del passato. Mi va benissimo. A volte nel tornare dai miei vecchi genitori avevo piacere di tornare a pregare nella loro lingua tradizionale, magari un latino un po' storpiato, però bello, perché era l'amore, era il loro modo di pregare per secoli, o per i miei parenti per molti anni. Quindi, certo, chi dovesse impugnare in qualche maniera come un'arma questo fatto, sia di escludere il latino, sia di voler fare solo il latino, ecco, farebbe un grave errore, perché negherebbe o un pezzo di storia della Chiesa o la giovinezza della Chiesa. Per mia grande fortuna, per circa 36 anni ho girato il mondo intero come incaricato delle missioni salesiane e ho partecipato concelebrando all'Eucaristia nelle più svariate lingue, ma veramente svariate, dal cinese alle popolazioni amazzoniche, e ti assicuro, è bellissimo vedere come si accendono gli occhi che trasmettono la fede del cuore di queste persone che possono chiamare Dio con le parole, che sono le parole della loro esistenza, della loro vita. Quindi io ritengo che questo passo della liturgia nella lingua dei nostri popoli sia un passo bellissimo, positivo, e ritengo che altrettanto il recuperare la tradizione del latino sia una cosa bella. Ecco, ripeto, non usiamoli come strumenti per opporci, ma come strumenti per creare comunione, se no è tutto sbagliato. Quando vogliamo opporci, non possiamo lodare un Dio che è unità e amore volendo il male di qualcun altro. È una preghiera che non può essere fatta. Bene, quanto a indire un nuovo concilio, lasciamolo pensare a chi di dovere, e se non altro ai vescovi, al Papa. Io non oso dire assolutamente nulla, non ho il polso della situazione della Chiesa per poter fare un'affermazione così importante. Grazie Pietro della tua stimolazione, e a risentirci. Pronto?
Pronto, buongiorno padre.
Buongiorno.
Fernando,
sì.
Mi chiamo Paola e di Parma.
Sì.
Senta, le volevo chiedere per cortesia, io so che nel Concilio Vaticano II è stata votata la comunione sulla mano. vero?
No, questa è una norma disciplinare che ogni singola conferenza episcopale ha potuto decidere liberamente, cioè anche questo rientra in quello che ho detto poco fa all'amico Pietro che ci ha chiamati, no? Dove la Chiesa, volendo fare un passo verso usi e costumi dei popoli, ha lasciato che i singoli, in questo caso le conferenze episcopali, potessero decidere qual era il gesto che ritualmente poteva esprimere sia il rispetto, ma sia anche questa bellissima tradizione dei primi secoli della Chiesa di accogliere, di non essere imboccati, ma di accogliere con fede nel palmo delle proprie mani quel corpo e sangue di Cristo che nutre la nostra fede. Scusi se ho già parlato troppo, ascolto lei Paola adesso.
No, non c'è problema, no, perché io in alcune rivelazioni private e so anche, questo l'aveva detto Madre Teresa di Calcutta, che la comunione sulla mano era una cosa terribile, perché si prestava alla, diciamo, al furto dell'Eucaristia, e il fatto di questa, che diciamo, era una cosa così bella, così preziosa, che appunto riceverla in mano sembra quasi una cosa indecorosa. E allora mi sono chiesto come mai la Chiesa abbia stabilito questo, ecco, Paola, un'ignoranza totale.
Paola, ma perché la mano è meno degna della lingua?
Cioè... Non lo so, infatti questo qui era una... Hai ragione, me lo sono sempre chiesto anch'io.
Quindi dobbiamo risalire alla fede, dobbiamo risalire all'intenzionalità di chi compie il gesto. Se io ho un bambino e lo imbocco, quando il bambino diventa grande gli chiedo di essere capace dignitosamente di compiere lui dei gesti. Ecco, allora è anche, certamente c'è quel pericolo che lei ha detto prima, no? Che qualcuno può allontanarsi dal momento della comunione con il corpo di Cristo in mano, ma qui c'è già un errore di comportamento, perché la norma direbbe che il fedele riceve sul palmo della mano e, stando lì o spostandosi leggermente di fianco, assume immediatamente, non può stringere il pugno con dentro l'ostia consacrata e andarsene. Capisce? Allora facciamo osservare le norme liturgiche come vanno fatte osservare e cerchiamo chiaramente con molta attenzione che nessuno possa mai compiere gesti sacrileghi, anche se chi volesse lo può fare anche con la particola presa in bocca. E questo purtroppo, la cattiveria dell'uomo è capace di fare delle cose orribili, però da parte nostra cerchiamo di creare, fra l'altro, creare quella conoscenza vicendevole. Sarebbe molto bello, no? Che nelle comunità il prete, il pastore che dona la comunione ai suoi fedeli, li guarda negli occhi e li conosce, capisce? Ecco, allora io capisco che per esempio in un santuario pubblico dove siamo un po' tutti anonimi per chi celebra, perché magari proveniamo da mille parti diverse, qualche vescovo ha voluto che in quelle situazioni così particolari, dove non ci si conosce, quindi qualcuno malintenzionato potrebbe anche introdursi, ecco, in quelle occasioni chiede di ricevere la comunione in bocca. Benissimo, per carità, anche in questo caso, vede, l'importante a mio parere è non esasperare le scelte, ma riscoprire le motivazioni profonde che ci portano verso le scelte. E allora questo diventa un gesto d'amore bellissimo, è un gesto di fede adulta. Grazie Paola. Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi pure.
Buonasera padre, sono Gino, chiamo da Napoli.
Molto bene Gino. Ma
la mia domanda in parte si ricollega a quello che adesso ha detto l'ascoltatrice che mi ha preceduto. Io condivido in tutto quello che lei ha detto del Concilio, però visto anche da parte di eminenti e benevidenti, intendo cardinali della Chiesa, c'è un'ostilità tosta e a volte manifesta nei confronti del Concilio Papa Giovanni XXIII. Perché? Non l'ho mai capito. Mi può aiutare? Grazie.
Sì, ascolta, io sarei più delicato nell'usare i termini, nel senso, sai, dire ostilità vuol dire proprio anche fare un po' di guerra. Certamente ci sono delle interpretazioni più favorevoli e meno favorevoli. C'è chi lo addita davvero come il momento illuminante per la Chiesa e qualcuno che ha visto anche qualche scelta che non era illuminante, ma questo mi pare persino necessario. Se nei 12 apostoli attorno a Cristo, che era un maestro certamente infallibile, e c'era anche chi chiedeva delle cose sbagliate o le interpretava in modo sbagliato, non mi meraviglio che anche nella storia della Chiesa ci siano interpretazioni che possono anche, come dire, prendere un po' la distanza da certe, basta che non prendano la distanza chiaramente da quelle che sono le proclamazioni di fede o dell'infallibilità pontificia. Però la stessa storia, nell'evolversi della fede, non come contenuti sostanziali, ma come ho detto anch'io nella mia trasmissione, come il modo di presentarla, il modo di comprenderla, ha richiesto lungo i secoli degli adattamenti, non della dottrina, torno a dirlo, ma adattamenti del modo di porgerla e anche per noi di capirla. Perché la verità della fede ha una dimensione così profonda e così grande che nessuno potrà mai dire io ho capito tutto, io so la verità, quella che dico io è la verità, quella che dici tu non è la verità. E questo è molto importante. Persino la Chiesa è obbediente, e questo termine vuol dire che in fondo è umile e accetta di imparare ad agio, è obbediente alla parola di Dio. E questo mi pare un atteggiamento che tutti dobbiamo assumere sia davanti al Concilio Vaticano II ma sia anche davanti ai pronunciamenti dei nostri pastori quando ci aiutano a scegliere quello che è meglio in questo momento per la nostra vita cristiana. Poi che alcune situazioni possono essere superate e anche riformate lo ha dimostrato la stessa storia della Chiesa, salvo e con mantenere solidamente il fondamento della dottrina, e qui ecco il Magistero Pontificio a cui noi dobbiamo sempre fare riferimento, che a sua volta fa riferimento alla parola di Dio rivelata. Ecco, questo mi pare anche negli studi attuali sul Concilio Vaticano II la linea che Benedetto XVI sta proponendo, ben consapevole che c'è qualcuno che, come dicevi tu, brontola un po' su questa situazione. Grazie Gino. Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi pure, il tuo nome?
Sì, salve, sono Nino.
Sì?
Volevo chiederle una cosa riguardo all'Eucaristia.
Dimmi.
Io, praticante della Chiesa, io tutti i giorni ecco vado a messa, ecco, prendo il corpo di Cristo tutti i giorni, perché senza prendere il corpo di Cristo non riesco a iniziare la giornata, ecco. Da quando ho letto dei fascicoli di padre Pellegrino Maria Arnetti, ecco, monaco dell'abbazia di Venezia, che lui praticamente era un esorcista e interrogando un indemoniato gli disse che per lui, ecco, per Satana, era molto importante che noi in chiesa compissimo questo gesto di prendere l'Eucaristia ancora sulle mani, ecco, perché lui ancora poteva fare schiacciare, ecco, quel Dio che aveva già ucciso. E quindi da quando io ho letto questi fascicoli qua, ecco, non riesco più a prendere il corpo di Cristo sulle mani, proprio per una forma di rispetto, anche perché dal sacerdote che ha le mani lavate da Dio deve,
questo
non può sostenarlo, cioè, almeno per quello che io sono riuscito a capire sulla fede. Poi
sì. Ascoltami Nino, oso dire, io rispetto profondamente la tua scelta, nel tuo cuore, tu preferisci fare la comunione prendendola sulla lingua, benissimo, ringrazio il Signore e te la darò volentieri come tu la desideri. Mi capisci? Guarda che questo è l'aspetto bello, importante, l'ho già sottolineato prima, questa profonda convinzione interiore per cui io compio un gesto quando quel gesto esprime la mia fede. Poi, che qualcuno possa fare del male prendendola sul palmo della mano, magari portandola fuori per fare chissà che cosa, beh, guarda, questo potrà capitare anche per quelli che la prendono in bocca. Cioè noi non riusciamo, se c'è l'intenzione di male, è un altro tipo di lotta. Io sto parlando dei gesti della fede, dei gesti dei credenti. Adesso poi sulla sacralità delle mani, è vero, il sacerdote ha avuto l'unzione col sacro crisma, ma le sue mani sono ancora le mani di carne, cioè quel crisma va sullo spirito, non va sulla pelle della mano, è molto importante, cioè è un'unzione interiore, non posso mitizzare la mano del prete solo perché è stata unta del sacro crisma. Io, come direi sacerdote, devo averne profonda coscienza di aver ricevuto un dono enorme e superiore ad ogni mia possibilità e quindi essere coerente nell'utilizzare la mia persona per il bene. Però dall'altra parte ho anche la coscienza, proprio perché vivo anche la mia povertà e il peccato, di aver bisogno del perdono del Signore, e questo avvolge tutta la mia persona e soprattutto il mio spirito. Io penso che debbo concludere, perché mancano proprio 2 minuti alla conclusione della trasmissione, e quindi chiedo perdono ad altri ascoltatori a cui non posso rispondere, e voglio concludere con una bellissima preghiera scritta da Paolo VI, spero che Pietro dalla Sicilia mi stia ancora ascoltando. Paolo VI ha scritto tante belle preghiere, questa è diretta a Gesù e gli dice: Gesù, tu ci sei necessario. E ve la dedico, proprio direi, pensando alla Settimana Santa che sta per cominciare. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei suo figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero maestro, delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere, il nostro destino e la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la miseria morale e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Con questo vi auguro una settimana santa, veramente, e vi saluto, essendo per la prima volta nella sede di Radio Maria, di cui così sono molto contento di averla potuta visitare e trasmettere da qui. Buon pomeriggio a tutti.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo. In studio oggi Don Ferdinando Colombo. Il prossimo appuntamento è tra...